Ma come se la passa il nostro cervello durante questa crisi climatica? È una domanda che non ci facciamo mai abbastanza spesso, o se ce la facciamo, forse la facciamo troppo spesso solo nei termini dell'ansia. Ma ci sono tanti diversi stati mentali da processare che vanno oltre la paura. E ne parla Clayton Page Aldern in un libro che sta facendo molto discutere negli Stati Uniti, che si intitola Il peso della natura. Ed è importante avere questa conversazione, quindi per questo parto da qui oggi, perché affronteremo un mondo che cambia anche con un cervello che cambia, e dobbiamo iniziare a occuparci di questo molto seriamente. E nel saggio Aldern cita una serie di numeri preoccupanti sulla propensione al conflitto che aumenta, ed aumenta sia fra i paesi, e lo sappiamo, ma anche fra gli individui, fra di noi. Perché non solo, scrive Aldern, il cambiamento climatico ci farà male, ma ci spingerà anche a farci più male fra di noi e ci renderà inoltre anche più affaticati, più stanchi, più suscettibili, più distratti. E lui cita una serie di dati che sono anche bizzarri, per esempio sopra i 40 gradi gli automobilisti suonano il clacson un terzo di più. Ogni grado di temperatura che aumenta, le percentuali di finire gli esami universitari in tempo diminuiscono di un punto percentuale. E così via. E questi studi tendono a essere ovviamente molto deterministici, quindi li dobbiamo prendere per quello che sono, delle mappe imperfette, però possiamo prenderli anche come un invito all'autosservazione, di come stiamo, di come ci sentiamo, di come si sente l'altro, e quindi ad andare verso l'altro, verso gli altri, le persone vicine o meno vicine a noi, in modi nuovi, in modi più empatici, perché questo sarà un mondo difficile per la nostra mente, che richiederà quindi probabilmente ancora più empatia. Perché l'alternativa è ritrovarci a essere anche lontanissimi fra di noi, fra noi esseri umani, nelle nostre vite, su un pianeta che invece si riscalda e si allaga come è successo la settimana scorsa a Dubai, in immagini che hanno tanti strati di lettura. Dubai, luogo della COP28, Dubai il produttore di petrolio e gas, Dubai il paese dell'inseminazione artificiale delle nuvole. E però qui voglio tornare alla nostra mente per cominciare, perché dobbiamo ricordarci che il cambiamento climatico e anche un cambiamento mentale. Questo è il terzo episodio di Areale, un podcast figlio oppure fratello, se volete, di una newsletter. La newsletter arriva ogni sabato, il podcast come oggi, ogni martedì, sempre per conto del quotidiano Domani. Io mi chiamo Ferdinando Cotugno e cominciamo. Cominciamo parlando di greenwashing. Si dice spesso che uno degli effetti peggiori del greenwashing sia che è sostanzialmente investire in comunicazione delle bugie per garantirsi un diritto a una reputazione immacolata, anche mentre si continua con lo status quo di sempre, inquinare, manomettere i beni comuni, compromettere il futuro. Ed è vero, il greenwashing è un guaio innanzitutto per questo. Ma c'è un effetto ancora più pericoloso di questa forma di egoismo aziendale. Il greenwashing è un modo per rassicurare cittadini e consumatori che il baratro è lontano, mentre quello stesso baratro si avvicina senza che ce ne rendiamo conto. Quindi greenwashing è inquinare il discorso pubblico presentando lo status quo come una condizione naturale, immutabile, immodificabile. È il gaslighting delle soluzioni immaginarie che non solo ci allontana dal trovare quelle reali, non solo ci rende più difficile distinguere soluzioni immaginarie da soluzioni reali, ma rende anche complicato avere delle conversazioni reali, politiche, su questi argomenti. Il greenwashing non è solo una truffa. Il greenwashing è erosione del dibattito pubblico, quindi è erosione della democrazia stessa, che è fatta di dibattito pubblico, di comunità che si danno strumenti per decidere cosa è meglio fare per se stesse e che non possono farlo basandosi così spesso su informazioni false. E se ha un senso fare giornalismo sul clima, è innanzitutto questo: togliere temi dallo status quo e metterli dentro il discorso pubblico. Direi proprio trascinarli dentro il discorso pubblico per dire sì, se ne può discutere, non è da illusi discuterne, noi dobbiamo parlarne. Perché niente di quello che abbiamo di fronte è lo stato naturale delle cose. Tutto quello che noi affrontiamo è frutto di scelte fatte in passato e si possono fare anche altre scelte in futuro. E questo è il senso di sottrarre argomenti al greenwashing. Ogni volta che discutiamo, per esempio, di una nuova infrastruttura, dobbiamo partire da qui, dal diritto di parlarne, dal diritto di politicizzare. E ovviamente mi viene in mente il caso del rigassificatore che verrà spostato da Piombino a Savona, che è la mia ossessione di questi mesi, ne ho scritto su Domani la settimana scorsa. Però il rigassificatore come soluzione che in teoria contribuisce alla sicurezza energetica e alla transizione quando fa l'esatto opposto, mi ha fatto pensare anche alla salsiccia di maiale a prova di clima. È successo che il brand Danish Crown fino alla settimana scorsa vendeva la sua carne di maiale dicendo «I maiali danesi sono più a prova di clima di quello che pensate». E c'è stato un processo, hanno perso la causa e dovranno smettere di usare questo riuscitissimo claim pubblicitario perché era falso. Ed era successa la stessa cosa con lo slogan KLM, la compagnia aerea olandese, che è stato a lungo «Volate responsabilmente». Un tribunale olandese glielo ha proibito, perché l'unico modo di volare responsabilmente è non volare, e dire l'opposto è dire una bugia nel discorso pubblico. Poi a volte si deve volare. Io volo, le persone volano, per motivi di lavoro, per motivi di affetto, magari anche perché si vuole prendere un aereo. L'unica cosa che però non si dovrebbe fare è convincersi che la cosa non abbia impatto perché si piantano degli alberi in una zona umida africana, perché quello è falso. E quindi queste sono due vittorie contro il greenwashing che sono avvenute in un tribunale. E secondo uno studio della Columbia University, il più vasto mai fatto sulle climate litigation, quelle contro il greenwashing sono le più frequenti rappresentate tra quelle contro le aziende. Negli ultimi 3 anni sono raddoppiate. Ed è una buona cosa perché alla fine il greenwashing è una negazione della democrazia. Ci mette in pericolo perché ci rende più ciechi. Secondo tema di oggi, domanda dritta, quanto vale una balena? È il titolo dell'ultimo libro che ho letto, lo ha scritto Adrien Buller e lo ha pubblicato Add ed è un libro molto interessante. Secondo una stima del Fondo Monetario Internazionale, ogni grande cetaceo vale 2 milioni di dollari. Per gli introiti turistici che permette, per il carbonio che cattura, e il libro parte dal valore finanziario delle balene per parlarci del cosiddetto capitalismo verde. Cioè il processo di rendere i cetacei, le foreste e probabilmente anche noi più preziosi da vivi invece che da morti, e quindi rendere la protezione degli ecosistemi e delle persone sensata da un punto di vista finanziario, perché fonte di profitti. Ora si potrebbero dire molte cose su questo punto di vista e ci sono ambiti in cui funziona bene, per esempio la valorizzazione dei servizi ecosistemici, l'idea che compensare economicamente un lavoro invisibile ma importante, per esempio quello di chi cura un bosco perché permette la stabilità del suolo o la resilienza agli incendi. Si potrebbero dire molte cose su questo punto di vista e ci sono degli ambiti in cui questo tipo di finanziarizzazione funziona bene. Per esempio la valorizzazione dei servizi ecosistemici, quell'idea secondo la quale si deve compensare economicamente un lavoro invisibile ma importante, come ad esempio quello di chi cura un bosco perché ne permette anche la stabilità del suolo o la resilienza agli incendi. Però ci sono anche altri ambiti in cui questo sistema funziona malissimo, ed è greenwashing in purezza, come gli schemi che permettono con criteri molto vaghi alle aziende, ne discutevamo prima, di piantare alberi, milioni di alberi, anche in ecosistemi che non li reggono, in un clima che li manderà in fumo come compensazione delle emissioni, quindi per continuare come se niente fosse. E questo è il cosiddetto mercato dei crediti di carbonio, che è una delle derive più pericolose del capitalismo verde, una gigantesca falla nel progresso climatico. E mentre leggevo il libro, sono usciti nuovi numeri dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che è l'ente più importante al mondo per le stime sui sistemi energetici globali. E questi dati ci dicono una cosa che sapevamo, che però è sempre confortante ripeterci. La transizione è anche un ottimo affare. Il 10% della crescita di PIL globale nel 2023 è stato grazie alle infrastrutture e alle filiere dell'energia pulita. Pannelli solari, accumuli, auto elettriche e così via. Se volete un numero assoluto sono 320 miliardi di dollari. Ed è una buona notizia. E questa settimana, e questo invece è il fronte delle cattive notizie, sono usciti anche dati su Nature che sono piuttosto brutti. La crisi climatica a metà secolo, quindi prima di quello che pensavamo, taglierà i redditi mondiali di un quinto. Secondo questi nuovi calcoli, che sono i migliori calcoli econometrici mai fatti su questo argomento, ci costerà 38 mila miliardi di dollari ogni anno. 2050, metà secolo, quindi nel breve medio termine, non in un futuro remoto, e sarà come affrontare un lockdown ogni anno praticamente. E questi numeri sono la prova che affrontare in modo serio i cambiamenti climatici è allo stesso tempo giusto da un punto di vista morale e biologico di sopravvivenza della nostra specie, ma anche conveniente da un punto di vista economico. E io li tengo entrambi questi livelli del discorso perché sono entrambi livelli veri. E stanno entrambi nella categoria perché dovremmo farlo, perché dovremmo sforzarci, perché dovremmo salvarci. E la verità è che non ci sarà mai una sola risposta che funzioni bene in ogni contesto. E non possiamo fare politica basandoci solo su una di queste motivazioni. È necessario saper modulare il messaggio. Per esempio, alle elezioni europee in arrivo, è giusto parlare di opportunità, di lavoro, di reindustrializzazione, di filiere. E queste elezioni sono l'ultimo treno per non diventare il museo del mondo, per non essere un continente che vive solo di turismo, come l'Italia, secondo la ministra Santanchè, l'ho detto questa settimana. Mentre gli altri, invece, gli altri continenti, le altre aree del mondo, scrivono il proprio futuro. Però dobbiamo anche sapere tenere nei nostri discorsi l'altro livello. Perché farlo? Perché è giusto. Una politica che si fa solo domande morali non può stare sul mercato elettorale e perderà sempre. Ma una politica che non si fa mai domande morali è una politica destinata all'irrilevanza, a una povertà intellettuale permanente, a non saper dire più niente sul mondo. E quindi le riflessioni che ho fatto leggendo Quanto vale una balena mi hanno fatto pensare una cosa. Cosa faremmo se non fosse conveniente salvare i cetacei? Li salveremmo lo stesso se dopo tutto scoprissimo che non hanno valore economico, che la gente magari non vorrà più fare whale watching o che non assorbono più tutto questo carbonio? Per fortuna non è così. Ma cosa faremmo se fosse così? I popoli nativi del Pacifico, ne parlavo dentro l'ultimo episodio della newsletter Areale, hanno firmato 2 settimane fa un trattato che conferisce personalità giuridica ai cetacei. Loro dicono: quanto vale una balena? Non lo sappiamo, ma non ci importa, la salveremo per quello che è, non per quello che vale. La loro mossa è una mossa senza un valore legale, giuridico, ma con un grande significato simbolico e politico. Per quei popoli le balene sono dentro tutti i miti delle origini. Secondo le loro storie ancestrali a Tahiti o in Nuova Zelanda o alle isole Cook, i cetacei hanno mostrato a questi popoli le vie delle correnti verso le isole che avrebbero arrivato. Per loro le megattere sono padri e madri delle nazioni, come per noi calamandrei e spinelli. Lo racconto perché ci serve un pensiero politico che sappia tenere insieme l'utilitarismo di salvare le balene per fare whale watching e salvare le balene perché sono i nostri antenati. E quindi decarbonizzare sì, perché si fanno i soldi, ma anche perché non possiamo distruggere la possibilità di tramandare una terra abitabile. Parlo anche perché è nostro compito, per citare un altro libro, essere dei buoni antenati. È difficile fare politica così, me ne rendo conto, fare politica su 2 livelli, quello morale e quello utilitaristico, ma anche l'unico modo che abbiamo per essere ancora rilevanti, per avere e mantenere la giustizia nell'orizzonte delle nostre scelte. E di giustizia, futuro e politica parliamo nell'ultimo blocco, nell'intervista di questa puntata di Areale. Cristina Guarda ha una lunga storia politica, è una di quelle persone che hanno fatto politica innanzitutto per salvarsi la vita, e l'ha fatta da consigliera regionale in Veneto e attivista contro il drammatico problema dell'inquinamento da PFAS. A giugno sarà capolista alle europee per Alleanza Verdi Sinistra. E poco dopo, Cristina, comunque vadano queste elezioni, diventerà madre. E le 2 strade si intrecciano per lei, perché la politica è ovunque e tutto quello che succede nella nostra vita ci invita a fare politica. Cristina, la tua storia politica ed ecologista ha radici profonde nella battaglia contro i PFAS in Veneto. Ce la racconti un po' in breve, da dove vieni?
In realtà io sono entrata in politica, ammetto, quasi per caso. Ho scoperto che avevo fatto politica già da prima nella cittadinanza attiva, nel volontariato per promuovere il dialogo interculturale, interreligioso, nel volontariato per gli animali, per cui ho scoperto di essere stata una cittadina attiva che faceva politica nella propria terra, nella propria realtà, nella propria rete. E poi, dopodiché, ho avuto la possibilità di candidarmi. Nessuno si aspettava che io passassi e fossi eletta consigliera regionale a 25 anni, nemmeno io, e invece così è stato. E da lì quindi è iniziato un grande percorso di studio, perché io mi sentivo addosso una grandissima responsabilità: capire le radici profonde dell'inquinamento che colpiva la mia terra, di cui si cominciava formalmente a parlare un pochino proprio in quegli anni. E l'ho portato come tema che davvero mi ha stravolto non soltanto la vita politica, ma la mia vita personale. Ho scoperto di essere stata avvelenata, ho scoperto che la mia famiglia era avvelenata, ho scoperto le implicazioni sanitarie di questo avvelenamento da PFAS nella mia famiglia e nel mio territorio, nella rete dei cittadini con cui ho cominciato a collaborare, a confrontarmi. ed è diventato in realtà un po' la chiave di volta. Dalla scoperta dell'inquinamento, del valore dell'acqua nella nostra vita, nella mia professione, anche perché io ero agricoltrice, facevo e faccio agricoltura. Quindi ho cominciato a sperimentare personalmente che cosa significava prendersi cura dell'ambiente per prendersi cura poi della gente. E da lì è nata proprio lo sviluppo del mio interesse politico e personale verso l'ecologismo.
La tua candidatura alle europee arriva insieme alla notizia che diventerai madre. Auguri. Cos'è arrivato prima per te fra queste due notizie? Come è stato il processo di decisione?
In realtà è arrivata prima la proposta di potermi di candidarmi alle europee. È arrivata prima e per me è stato un po' un momento molto importante, personalmente parlando, perché sapevo, cominciavo a capire che nella prossima legislatura europea si sarebbero affrontati dei temi che a me interessavano tantissimo, a me interessano tantissimo, non per ultimo appunto la questione dell'inquinamento da FAS, la messa al bando dei FAS con la sostituzione nel sistema produttivo con sostanze non cancerogene, non dannose, e poi ancora tematiche legate all'agricoltura, eccetera. Quindi ammetto che mi sono sentita molto propensa ad accogliere questa proposta di fare questo percorso europeo, perché sapevo che era nelle mie corde, perché sentivo di voler arrivare ad un livello, di voler portare il mio percorso politico ad un livello successivo dove si prendono le decisioni per tematiche che sono proprio legate alla mia terra e per far sì che ci potesse essere la realizzazione di un obiettivo, cioè cominciare a lavorare realmente per costruire un'alleanza con gli agricoltori e far capire il ruolo dell'agricoltore nella transizione ecologica, nella lotta alla crisi climatica, sia da un punto di vista appunto ecologico, ma anche da un punto di vista economico. E quindi questa era la motivazione che mi ha spinto a dire sì, mi candido alle europee, mi sento pronta per questo percorso dopo 9 anni di lavoro in consiglio regionale. Nel mezzo di questa pianificazione per la campagna europea ho scoperto poi anche di aspettare una bimba o un bimbo, e ammetto che in realtà per me è stata una notizia meravigliosa, perché in realtà io era da tanto tempo che desideravo di poter diventare mamma, però ammetto che avevo un po' perso le speranze, un po' perché è una malattia cronica, un po' perché il tempo passava. E quindi per me è stata una grande ondata di gioia personale e familiare molto forte. E non mi ha fermato però di fronte alla scelta di candidarmi o meno, perché proprio nel rendermi conto del lavoro che avevo fatto preparandomi per la campagna europea mi sono proprio detta: ok Cristina, senza sapere che saresti mai diventata madre, hai lavorato anche un pochino per te, per il tuo bambino del futuro, senza saperlo. E quindi questo è stato un momento molto dolce, molto intimo, personale, ma molto significativo anche da un punto di vista politico.
E in che modo un'Europa che tiene il suo mandato di provare a diventare il primo continente climaticamente neutrale è una battaglia rilevante anche per la persona che stai per mettere al mondo? Perché conta? Come si collegano nella tua testa e nel tuo percorso questi due livelli?
Perché qualsiasi persona desidera per i propri figli il futuro più bello, il futuro migliore, il contesto più sicuro per potersi realizzare, per poter realizzare l'identità e le aspirazioni del futuro, delle donne, degli uomini del futuro, dei nostri figli. E quindi mi sento sicuramente molto appassionata nel dedicarmi a costruire questo futuro, perché un'immagine ce l'ho, gli ecologisti hanno l'immagine nella propria testa della città del futuro, delle campagne del futuro bello che può aspettare i nostri figli se ce ne prendiamo cura fin da adesso. Ma se posso permettermi un pensiero personale, questo non è soltanto una prerogativa di una persona che ha dei figli. In realtà io, prima di sapere di avere la possibilità di avere un figlio o una figlia, sentivo la mia genitorialità esprimersi nell'amore che sentivo nei confronti della mia popolazione, per cui io voglio offrire, qualsiasi politico deve vivere la genitorialità nei confronti della propria popolazione, delle future generazioni, sentendosi responsabile di costruire quell'immagine di futuro bello che abbiamo in testa. E non si può fare senza pensare ad un ambiente accogliente, perché appunto l'inquinamento di cui anche io sono vittima, di cui mi sto occupando, su cui sto costruendo da 9 anni proposte su proposte per prevenire salute e la qualità dell'ambiente, mi testimonia una cosa sola: se non c'è un ambiente favorevole alla vita, nessun essere vivente potrà realizzarsi, nessuna attività economica potrà realizzarsi.
È una cosa molto bella questa che hai detto, che ogni persona politica ambientalista è un genitore che metta o non metta al mondo dei figli. Mi ha colpito molto. Senti, ultime due domande. Uno, come te la sei risolta con l'ecoansia? che comunque ci colpisce tutte e tutti, ma in particolare chi sta per diventare genitore immagino che sia più forte.
Ammetto che è una domanda che non ha risposta, ma penso che sia il quotidiano esercizio a costruire un mondo migliore che aiuta a reagire a qualsiasi tensione, qualsiasi preoccupazione nei confronti di se stessi e del prossimo, compresi i propri figli. Per cui conto sul coraggio costante di tutti, ma anche il mio, di potermi impegnarci sempre per creare un mondo migliore per il domani, e questa è l'unica cosa che mi può dare speranza, e pensare che non è soltanto tutto nelle mani di uomini e donne che si lasciano compromettere dal potere lobbistico negativo o dal miglior compratore, diciamo. Invece pensare che le istituzioni possano essere guidate da persone che pensano al bene comune per davvero è quello che forse mi fa sperare di più.
Ultimissima, visto che è il tuo campo, come si parla di transizione agli agricoltori, tirandoli da questa parte?
Allora, è molto difficile perché c'è un messaggio che ha recepito molto bene l'agricoltore, che è stato mandato fino ad oggi, cioè gli sforzi ecologici in agricoltura sono un costo, perché chiedere di produrre meno, chiedere di produrre in un'altra maniera per l'agricoltore significa non avere l'entrata che si aspetta, dover fare ulteriori sacrifici, dover lavorare di più per ricevere di meno. Per cui è importante cominciare a stravolgere questo concetto e costruire delle proposte di utilizzo dei fondi, per esempio della PAC, che non siano basati più sul criterio della quantità di terreni posseduti, ma della qualità dei servizi ecosistemici che l'agricoltore produce facendo agricoltura sostenibile. Perché? Perché l'agricoltore, se mi crea aree forestali di infiltrazione e mi aiuta quindi a infiltrare l'acqua e anche a riqualificare l'aria di quel territorio, mi crea un servizio ecosistemico, e quindi io devo pagare, non soltanto dargli una pacca sulla spalla, un piccolo premietto, ma io devo pagare il servizio che l'agricoltore mi produce al pari dell'agricoltore che mi produce un alimento, un prodotto agricolo. E quindi la grande battaglia è cominciare a dire: guardate che c'è la possibilità di riconoscere, di pagare l'agricoltore per gli sforzi che fa per contrastare la crisi climatica, per garantirmi le risorse naturali per la mia vita. È una compartecipazione tra cittadini e agricoltori nella generazione di un ambiente che sia favorevole appunto alla vita, non ostile.
Grazie, grazie mille Cristina, in bocca al lupo. Insomma, immagino che sarà un mese e mezzo piuttosto intenso, quindi buona campagna elettorale.
Grazie infinite, sono settimane sicuramente molto intense, ma devo essere sincera, la campagna elettorale è sempre bella per poter davvero costruire una consapevolezza in più del proprio territorio e conoscere persone che ti danno speranza, per cui apritevi anche alla scoperta delle persone che danno speranza come cittadini o come candidati.
Per questa settimana è tutto. Grazie per aver ascoltato questa nuova puntata di Areale. Se volete tenervi in contatto con me, mi trovate sui social, su Instagram, su Twitter, oppure potete leggere e iscrivervi alla newsletter che arriva ogni sabato con altri contenuti, altre storie, altri angoli sulla crisi climatica, sempre via Quotidiano Domani. Noi ci sentiamo martedì prossimo. Ciao, buona settimana.